Bene, bene, di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maragana, Marco Vicchere e Stefano Impalomeni in studio.
Ciao. Eccoci Marco, qui. Ciao a tutti.
Allora, ci sono tutti? Andrea chiedo, ringrazio come sempre il lavoro di Andrea Magliocca e Claudio Ferraresi in cabina di regia. Vado subito a dare di nuovo il buon pomeriggio al direttore De Paolo. Ciao Paolo, ben ritrovato di nuovo.
Ciao a tutti, ciao.
Massimo Orlando, ciao Massimo.
Ciao Paolo, buon pomeriggio a tutti.
E Simone Braglia, ciao Simo, ben trovato di nuovo.
Ciao.
Allora, sentite, al volo, proprio a chiudere quel discorso, prendo le parole di Leao che oggi ha rilasciato, poi vi faccio sentire, forse abbiamo un estratto anche di Conceição perché è la prima partita di campionato per Conceição. Qui abbiamo messo un po' il virgolettato di oggi. Milan è nulla, è impossibile, ha detto nell'intervista. Conceição sa spingermi, ora c'è una energia praticamente nuova all'interno del gruppo, futuro lui se lo immagina sempre il rossonero e voglio altri titoli. Nulla è impossibile.
La pancia piena per la Supercoppa, ha sbagliato squadre. Bellissima questa.
Questa l'ha detto Conceição. Questo l'ha detto Conceição. Esatto, esatto, esatto. Mi dite, insomma, inizia questo campionato di Conceição. Lui dice: Leao, nulla è impossibile per il Milan. Stefano, cosa questa seconda parte? È una seconda parte del Milan. Dai, un giro su. Affronta il Cagliari.
Secondo me è tutto molto. Cioè è molto presto per capire se il Milan sia
è migliorato.
Beh, insomma, voglio dire 180 minuti, il valore della Supercoppa, che per carità è un trofeo che tu metti in bacheca, però voglio dire non certifica un passo in avanti, un salto di qualità in avanti. Adesso è partito il lavoro di Conceição, che è stato molto abile, bravo, sintetico, pratico, nell'entrare nella testa dei calciatori come motivazione, soprattutto, no? Cuore, rispetto anche di alcune gerarchie, insomma alla fine si avverte un attimo quando cambia l'aria e come interviene il primo passo che fa l'allenatore che prende il posto dell'altro, e una squadra si aspetta questo in prima battuta. Poi però c'è una verifica e quindi io mi prenderei del tempo.
Prenderesti ancora del tempo? Simone Braglia, inizia un secondo tempo per il Milan, che tipo di secondo tempo è? La strada giusta? Leao ha detto, abbiamo intrapreso la strada giusta.
Io spero che sia la strada giusta per lui, che diventi quel giocatore che tutti speriamo possa diventare, perché ad oggi ancora non lo è. La differenza sostanziale l'ha fatta nella partita in cui è subentrato con la finale con l'Inter, e mi aspetto una continuità che ad oggi non c'è stata, e quindi sono ancora dubbioso dal punto di vista di quello che può essere, perché il campionato è tutta un'altra storia. Noi vediamo anche le partite di Champions, delle coppe internazionali sono giocate in un modo, e poi il campionato italiano è tutta un'altra cosa. Per cui il discorso legato anche, secondo me, diventa anche già difficile la partita col Cagliari, anche se verrà effettuata in casa del Milan. E sarà una partita che dimostrerà se c'è una continuità di risultati e soprattutto di gioco.
Orlando, dalle parole di Leao si capisce che il rapporto con Fonseca non era difficile, è difficilissimo.
No, è certo che si capisce questo, però scusa, io faccio allora due cose dico. La prima, nessuno può permettersi di dire che in 10 giorni Conceição ha cambiato il Milan tatticamente. Sarebbe veramente una follia e anche molto poco corretto. Però cosa ha fatto Ranieri quando è arrivata alla Roma? Scusa, è andato da Dybala, se l'è coccolato, è andato da Paredes, se l'ho coccolato, è andato da Hummels, se l'è coccolato. La stessa cosa ha fatto con Conceição, con giocatori importanti, in più portando quella personalità, quel carattere e quella mentalità che lui ce l'ha, perché comunque al Porto l'ha dimostrato. Non è l'ultimo arrivato, cioè è uno tosto, c'ha la cazzimma addosso.
Certo,
poi
certo.
Da qui a dire che svolterà e farà un filotto di 10 vittorie non me la sento di dire una cosa del genere, ma che abbia portato comunque una ventata positiva, questo sicuramente.
Questo sì. Paolo, De Paola.
Ma allora, torniamo al discorso di prima, quanto è fondamentale l'allenatore? È logico che si coccolino i giocatori, ma è la seconda fase, nel secondo step che viene fuori la differenza e la preparazione di un allenatore rispetto a un altro. Perché fin quando tu te li lisci, può andare bene una stagione, prendi Conte con Kvaratskhelia, Kvaratskhelia doveva essere assolutamente incedibile. Adesso non vedono l'ora, non dico non vedono l'ora, ma insomma accoglierebbero sicuramente questa offerta del PSG di 80 milioni come manna dal cielo. Certo. Perché comunque Conte è stato bravo a offrire una soluzione al problema. Cioè, Kvaratskhelia non è un problema, certamente. Quando l'amico Simone dice Leao, come si fa a non farlo giocare? Ma il problema Leao, il problema Teo Hernandez è solo rimandato. Non è un problema che è già risolto, perché lui è arrivato e questi due campioni hanno detto vai, adesso dimostriamo con questo nuovo allenatore che non siamo noi colpevoli. Benissimo, è arrivata la Supercoppa, eccezionale. Ma da adesso in poi, infatti perché è eccezionale questa frase di Conceição? Chiunque creda di aver messo la Supercoppa e si sente con la pancia piena sbaglia, ha ragione, perché adesso inizia il lavoro. Adesso si vedranno i valori di Teo Hernandez, di Leao in una squadra che deve avere una sua organizzazione. Io ribadisco, la novità dell'allenatore al primo anno è sempre abbastanza facile, non per tutti, perché Fonseca ha fatto un disastro, va bene, ma non per tutti. Ma è diciamo, dopo che tu risolvi l'emergenza, avete a capire se le tue scelte saranno poi accolte dal resto della squadra, certo, senza certo. Lasciarti col cerino in mano. Questa è l'abilità di un allenatore.
Vi faccio sentire le parole di Motta invece, che ha rilasciato prima della partita del derby contro il Torino. Sentiamolo un attimo, un estratto.
Come sempre una partita complicata, l'abbiamo visto già in andata, adesso saremo in trasferta, una partita speciale, speciale sia per noi sia per i nostri tifosi, per il club. Noi non vediamo l'ora di andare in campo e è una partita che vogliamo vincere. Poi capisco tutti i punti di vista, in queste 26 partite abbiamo perso solo due volte. Con una squadra, una rosa molto giovane, fatto buone prestazioni, al di là di qualche pareggio di troppo, qualche infortunio che non è mai stato un alibi per noi, ma ringraziare anche un'altra volta questi ragazzi che si stanno impegnando tantissimo. La nostra esigenza è di impegnarsi in ogni allenamento per puntare sempre alla vittoria e recuperare sicuramente qualche punti in campionato, continuare il nostro percorso sia in Champions League che in Coppa. Non avendo mano domani la partita, lo vedrete domani chi sarà il capitano.
Domani conosceremo chi sarà il capitano, non so se c'era un vice o meno, comunque non c'è Locatelli, quindi domani conosceremo. Cos'è che vi convince o non vi convince di questo passaggio, Stefano? Proprio un non minuto
sta,
a testa.
Non devo dire la verità, insomma, che mi sta deludendo. C'ha ragione Paolo, non graffia. È anche mediaticamente un po' spento, morbido. Cioè, capisco tutti i punti di vista, abbiamo perso soltanto due volte. E che ci vuoi dire? Che ci vuoi dire? Cioè, io ho sempre sostenuto Motta, Marco, però sì, siamo sì. Veramente a un bivio.
Bivio.
C'ha ragione Paolo, insomma, non bisogna mai dimenticare i passaggi. Quindi prima Paolo ha parlato di una comunicazione in cui ci sono stati degli infortuni, chiamali come ti pare, insomma, no? Un'ossessione nella vittoria non è un'ossessione, ma io ci aggiungerei anche oggi, non c'è in questo passaggio, in cui dice abbiamo fatto buone prestazioni con una squadra molto giovane. Poi, altro passaggio, abbiamo tanti leader, domani scoprirete chi è il capitano. Voto 5.
Voto 5.
Capito? Voto 5. Poi domani magari fa 3 gol, però insomma, da lì, che da come parli, sono i primi sintomi di un... di un'ansietta che sta salendo, capito? Quindi auguro a lui, alla Juventus, di uscire fuori da questa situazione difficile, veramente, lo dico senza ironia, e anche la stima che ho nei confronti di questo allenatore, però devo dire che siamo proprio a una comunicazione scolastica.
Comunicazione scolastica. De Paola!
Come non essere d'accordo? Cioè, è insufficiente questo tipo di comunicazione. Tu devi dire, secondo me, cioè non è che sia nessuno per dare suggerimenti a Motta, ma devi dire che sei ampiamente insoddisfatto di quello che stai vedendo. Puoi presentare tutti gli alibi del mondo, gli infortuni, la gioventù, quello che vuoi, ma devi dire che non è questo, come dire, quello che ti aspetti, e che devi ancora vedere la tua squadra e che vuoi far vedere ai tifosi la tua squadra. Non mi preoccupate, da qui a 3 partite cambieranno le cose, non lo so, ma inventati una cosa un po' più cazzuta, mi permetto di dire, perché non è questo, come dire, l'approccio di un allenatore che sta facendo una piccola grande rivoluzione. Poi tutti gli alibi sono per lui, cioè nel senso che io gli do
ancora del tempo, perché è in corsa per il posto in Champions. Sì, assolutamente, è già in zona Champions, è a 3 punti dal quarto posto. È in corsa per i playoff di Champions League, sì, che consentiranno, oltretutto, leggevo oggi sulla Gazzetta, una marea di soldi in più se accedi, ma la Juve è quasi sicura di accedere ai playoff. Sei in Coppa Italia, sì, sei uscito dalla Supercoppa, però posso dire anche da questa Supercoppa sei uscito in maniera, cioè hai perso con la vincitrice e hai perso da 1-0, 2-1, quelli lì, i campioni d'Italia hanno perso da 2-3, da 2-0 a 3-2. Va benissimo, dico, son numeri che restano fine a se stessi, ma voglio dire, stai proprio lì a viaggiare sul filo. Vorrei che su questo filo dicesse qualcosa da juventino. Non l'ha ancora detta.
Non ha detto frasi da juventino. Orlando, sentendolo oggi, è a rischio contro il Torino, vedi dei rischi, è una partita che potrebbe essere...
siamo di fronte a un ragazzo molto intelligente che io sosterrò, perché ho fatto, tu lo sai, la campagna l'anno scorso perché arrivasse in un grande club, però siamo ai limiti e la comunicazione non è il suo forte, bisogna dirlo, e concordo dunque con Stefano e il direttore. Ti devo dire, domani non può permettersi neanche di pensare a un pareggio. Domani deve vincere. Domani deve vincere, perché sennò poi dopo chi gestisce tutto dal pubblico? I tifosi a Juve sono incazzatissimi, eh?
Sì.
Ci sono 13-14 milioni di tifosi che poi li gestisci male. Se vai davanti alla televisione domani a dire sì, però abbiamo giocato bene, siamo stati un po'... ma non porti a casa i 3 punti, io non ti dico che rischia di saltare, ma non può più sbagliare, ecco, questo posso...
Non può più sbagliare. Braglia!
No. Ma dal punto di vista comunicativo sicuramente non è un allenatore che dà empatia ad un gruppo e ad ambiente, questo è poco ma sicuro, è uno dei suoi tasti deboli, presumo. La Juve è diversa da Bologna, e per cui mi sembrerebbe quasi da quello che giustamente ha detto Stefano, il direttore, che quasi è un uomo che abbia quasi gettato la spugna.
Addirittura?
Sì, perché è un allenatore che non sa dare le motivazioni psicologiche a un ambiente, quello che è legato anche per ottenere i risultati di una società di prestigio. La società può avere tempo e dargli tempo, ma il tempo non può essere illimitato se sei la Juve. Per cui il discorso che dico io, non lo so, magari il direttore può essere dissenziente su quello che è, ma a mio modo di vedere, se perdere col Torino si apre una profonda crisi per quanto riguarda la Juve.
Sono d'accordo. Guarda, l'ho detto, il tempo è limitato, Simone, assolutamente limitato.
A mio modo di vedere, secondo me, lo spogliatoio non è con lui.
Lo spogliatoio pensi che non sia con lui?
No.
E su questo ho qualche dubbio.
Cioè, Paolo, tu hai il dubbio che siano con lui?
Io
lo sai che comincio ad avere lo stesso dubbio di Braglia, invece?
Allora, no, ti spiego. Ci sono alcuni... cioè, ho la sensazione che in questo spogliatoio è abbastanza giovane. Ci siano 4-5 eletti, no? Il Ditt, Conceição, Cambiasso, Locatelli. E Locatelli ha un peso anche da leadership all'interno dello spogliatoio, che non dico lo adorano, ma si butterebbero nel fuoco per lui. E poi ce ne sono altri, non dico gatti, ma uno come Gatti, oppure altri giocatori anche sulla fascia mediana e sulla fascia difensiva, che secondo me... Per l'approccio che hanno alla partita è come se in qualche modo non spingessero come vuole l'allenatore, in qualche modo avessero una prudenza eccessiva rispetto a quello che gli viene chiesto, perché non può essere che per 3 partite di seguito l'allenatore dice dovevamo cercare il gol della chiusura della partita e non, come dire, chi è che gli deve dare questa certezza e questa sicurezza? Tu allenatore, chi è che non ti ha risposto? C'è qualcuno all'interno della squadra che non gli ha risposto, quindi sono d'accordo a metà, cioè nel senso che secondo me è una squadra nella quale ci sono delle crepe, ma ci sono anche, come dire, c'è anche uno zoccolo che sta dalla sua parte.
Però qualche crepa ci potrebbe stare. Sentite, mi danno l'ok in regia e siamo riusciti a contattare per avere, diciamo così, apro una piccola parentesi di una news che è uscita ieri, volevo insieme a Stefano e insieme a voi approfondirla un attimo, e abbiamo contattato Carlo Rombola, avvocato vicepresidente UEFA Academy Alumni Association, e c'è, è pronto? Carlo, buon pomeriggio, scusaci il disturbo.
Ciao, buon pomeriggio a te, a voi.
Senti, volevamo un attimo insieme a te, approfitto proprio qualche minuto, questa clausola compromissoria che è uscito ieri, rischio penalità per il Napoli, qui il, diciamo l'approfondimento di calcio e finanza, così ne abbiamo parlato in diciamo prima di andare in diretta con Stefano, volevamo un attimo capire insieme a te quali sono, se ci sono dei rischi per il Napoli in questa situazione. Che,
la premessa è tutto legata all'elezione del nuovo presidente esatto. Simonelli della Lega.
Esatto. Diciamo che anzitutto mi piace precisare che lo sport da un punto di vista giudiziario è un mondo un po' a parte, che ha delle regole tutte sue e di conseguenza se si fa parte di un certo ambiente, ovvero sia quello sportivo, in questo caso calcistico, si sottostà a quella che viene chiamata clausola compromissoria, che è l'obbligo dei club in questo caso di rivolgersi alla giustizia sportiva per tutte le controversie che riguardano l'ambito sportivo.
Okay.
In questo caso il Napoli, se avesse avuto insomma delle contrarietà rispetto all'elezione del presidente della Lega, avrebbe dovuto, secondo insomma l'interpretazione di questa clausola, rivolgersi prima alla Camera arbitrale e successivamente, semmai, rivolgersi alla giustizia ordinaria con l'autorizzazione del Consiglio federale. Un iter anche abbastanza tortuoso, nonostante l'arcinoto principio di celerità della giustizia sportiva, a cui però il Napoli, in linea puramente teorica, avrebbe dovuto sottostare. Perché dico puramente teorica? Perché c'è una questione nella questione, nel senso che sembra che il ricorso presentato al Tribunale di Milano da parte della società di De Laurentiis sia stato prontamente ritirato. Allora, in questo caso, se così sono andate le cose, personalmente non vedo un rischio concreto che il procuratore federale proceda contro il Napoli, né tantomeno quello dei famigerati 3 punti di penalizzazione in classifica, così come recita l'articolo 34 del codice di giustizia sportiva.
Non so, Paolo, hai qualche... No, vengo da te un attimo, approfitto di questo chiarimento perché ieri comunque è uscita questa news e volevamo un attimo capire un po' nel dettaglio. Paolo.
No, ma secondo me sono d'accordo con l'avvocato, non c'è il minimo rischio per il Napoli, perché non c'è più questa volontà, diciamo francamente la banalizziamo in termini giornalistici, De Laurentiis è rimasto col cerino in mano rispetto ad altri protagonisti di questa vicenda, soprattutto Lotito, Cairo e altri, che poi si sono sfilati strada facendo, ed è rimasto solo De Laurentiis a improntare questa causa, che però appunto non ha intenzione di proseguire. Credo che abbia già ritirato. C'è anche un giudizio di un altro collega appunto dell'avvocato, che è Grassani, che dice appunto che Napoli non rischia nulla, ma sono d'accordo su questa interpretazione. Non c'è una volontà, che devi fare? Devi punire il Napoli perché ha fatto un mezzo passo in avanti e poi ha ritirato quel passo? Beh, insomma, non credo che la giustizia sportiva debba cercare il pretesto nell'uovo. Questo sarebbe proprio un pretesto nell'uovo.
Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Perché insomma era, penso, giusto anche fare questo chiarimento, certo, insomma, proprio per evitare anche per conoscere un po' meglio nel dettaglio la cosa. E, avvocato, so che la dobbiamo lasciare perché ha degli impegni di lavoro, quindi la ringrazio, ti ringrazio caro per il contributo.
Grazie a voi, grazie per l'ospitalità, ancora. È sempre un piacere stare con voi.
Grazie all'avvocato Carlo Rombola. Allora, stiamo quasi in chiusura. E sull'Inter non mi dite nulla, cioè questa sconfitta per la gara col Venezia, insomma non ci sono rischi.
Beh, ci sono rischi, però ci sono tanti assenti.
Cialanoglu
pure si è fatto male.
Sì.
Marco. Quindi il campionato è lungo, pieno di insidie, non ci sono squadre che
deve recuperare 2 partite.
Il risultato può essere scontato perché il Monza ha cambiato allenatore, io ho visto parecchie partite del Monza, mi sembrava una squadra dignitosa. cioè che non merita i 10 punti conquistati. È un campionato strano. Venezia devi stare attento dappertutto, però certamente l'Inter la devi portare a casa. Però questi sono segnali, attenzione. Per esempio anche la Juventus, tutti a giocare un derby contro un Torino che non è trascendentale, sta vivendo un momento di voglio dire, non avaro di gol, insomma fa fatica a segnare, però tu senza Vlahovic e Conceição vai a giocare un derby, tu hai detto la capa, la legge dei grandi numeri, non vince un derby dal 2015, Targato Ventura, mi ricordo, rimontato con Darmian Quagliarella al gol di Pirlo, si gioca in casa e Toro che fa? Viene sempre incornato? Cioè viene sempre infilzato? O può incornare? Questo è un po'...
Però dici che pure l'Inter può incorrere in
Io sono d'accordo con Paolo, perché bisogna sempre ascoltare le persone che hanno sotto certi aspetti una marcia in più, capito? Un passo. Cioè io lo vedo, non lo so, adesso Simone poi è andato ancora più giù duro, è sembrato come se avesse gettato la spugna, no? Però io un Thiago Motta sembra allenatore del, non lo so, dimmi te una squadra, cioè tu che fai l'analisi la facciamo, poi sbagliamo, poi magari dice ma guarda che l'imbecille parla, non sa niente, io... Però se tu dici abbiamo vinto soltanto due partite, cioè che puoi fare?
Solo due
partite. Che sa fare? Bilancio? Ma tu devi pensare.
Si sta difendendo.
Tu devi dimenticare quello che hai fatto.
Ma si sta difendendo.
E devi dire domani andiamo, cioè, dopo partite, ha ragione, devi parlare in modo diverso. Devi mettere la prima, la seconda, poi magari non succede. Però devi fare anche un po'. Perché è un palcoscenico la conferenza stampa. Sembrava la presentazione di un libro di Paolo De Paola. Cioè, capisci? Cioè, nel senso, è come se io. Ma il moderatore Paolo, allora ho fatto la prefazione, è stata fatta da che ne so, da no, un noto scritto. Che cosa è il primo che ha allora, affrontato questo? Poi nella seconda parte del libro sembrava una conferenza stampa, la presentazione di un libro. C'è il derby di Torino, Motta. Hai capito come siamo messi qua? Cioè, hai capito? Non è che va bene, è vero che hai perso due partite, però qui ha ragione però, Massimo. C'è sta mezza Italia Juventina che sta aspettando. E se esce fuori che fa? Esce fuori un altro pareggio?
No, Marco, ti chiedo. Fuori un pareggio, ha ragione Massimo.
Ha
ragione Massimo, qui
pareggio un po' uscire.
Cioè,
ti dico, rotto per rotto, meglio una sconfitta, ma chiaramente...
Ma infatti lo sai che pure un ascoltatore dice sono juventino e lui dice tu sai che sono juventino, credo che solo una sconfitta può rimettere Motta nella necessità di darsi una regolata, addirittura siamo arrivati al derby che perderlo male può spronarlo a fare cambiamenti. Gliene fa un altro di cambiamento.
Cambiamenti di
oggi
cosa?
Ci dice che il capitano lo conosciamo domani.
Vabbè, Bergamo.
Ma io veramente, ragazzi. Vabbè, comunque dai.
Poi c'è il Napoli. No, non lo so. Cioè, io
giro
Paolo.
Paolo, anche no, dimmi una cosa anche sull'Inter. Perché insomma.
È un mese pazzesco. Perché appunto c'è l'Atalanta, il Napoli. Cioè, c'è,
passa
c'è
alla tutto. Volta, dai.
C'è la Champions, cioè c'è di tutto per la Juventus. Quindi in questo
qua
mese...
ci scrivono gli ascoltatori che lui ha litigato con qualche giocatore, più di qualche giocatore, che la maggior parte
non
sta più con lui. Addirittura io sinceramente non...
No, vabbè, queste sono voci. Non è così, perché l'ambiente è abbastanza compatto. Vi dico, magari qualche cosa con un giocatore, due giocatori, perché
Salandin ci ha parlato di un chiarimento avvenuto con Cambiasso.
Sì,
questo ce l'ha detto.
Sì.
C'è stato un chiarimento, si sono chiariti.
Ma meno male che si sono chiariti, è stato l'uomo migliore di questo inizio di stagione, però, Marco. Però, ma di che cosa vogliamo parlare? Ma di cosa vogliamo parlare? Allora facciamo il discorso di Fonseca.
Certo.
Cambiasso.
Dici hai un allenatore preparato, ma
che a fine del conta chilometri già.
Sbaglia gli interventi,
gli dovrebbe dare i premi. Sì. Se ha questi punti, deve ringraziare Cambiasso. E tu che fai? Metti McKennie?
Bisogna darsi una regolata. Bisogna darsi una regolata. Paolo, e in chiusura anche una cosa sull'Inter: vedi dei rischi dopo questa sconfitta?
No, sinceramente no, perché è una squadra solida. Ha perso perché l'ha buttata via. Insomma, quasi come lo scudetto in qualche modo perso contro il Milan. Cioè, nel senso che è la squadra più solida. Non credo che possa avere ripercussioni, perché non è che tu trovi dei difetti, hai trovato un calo di tensione in un momento, cioè, è come il derby proprio in campionato, è come tante altre partite che l'Inter ha fatto in campionato, nelle quali tu non te lo spieghi, e infatti nella partita successiva poi come dire, trascima, esagera addirittura nel punteggio, per cui non credo che possa avere ripercussioni, però è sempre un campanello d'allarme, sono d'accordo. sul fatto che questo è un campionato strano. È un campionato assolutamente strano in cui puoi avere sorprese in ogni partita.
Ogni partita. Orlando, mi lascio Simone Braglia per ultimo, tra l'altro davanti l'Inter e la coppia Lautaro-Turam. Turam.
Sono d'accordo col direttore, non vedo nessuna problematica e secondo me è la classica partita, vinci 2-0, pensi di averla già portata
già
a casa, se è l'Inter, sai gestirla, un po' di come posso dire, prendere una bastonata ogni tanto fa anche bene, no? Loro non l'avrebbero voluta in quel modo, però ecco, non mi sento di dire che l'Inter sia assolutamente in crisi, per niente.
Braglia!
No, ma ragazzi, però siete troppo buonisti, cioè il problema di fondo comunque... no, non ho capito, cioè, adesso facciamo i processi a tutti, cioè, però l'Inter, una squadra di cui parlate, dite voi che è così solida, per l'amor del cielo, sì, è vero, qualitativamente è una rosa qualitativamente fornitissima, è però una squadra che qualitativamente così, una Supercoppa in quel modo e i gol che ha preso, secondo me non li deve prendere e non li può prendere. Nei giocatori chiave l'Inter, al di là degli infortuni, direttore, porca miseria, cioè, ma hai visto lì il gol che ha fatto Pulisic? Cioè, sembrava che avesse il motorino davanti a Bastoni, ha anticipato Bastoni e poi ha tirato in porta.
Chiama in causa il direttore Braglia, scatenato.
Bastoni doveva essere sostituito, non vedeva bene, cioè gli girava la testa.
E quindi vuol dire, allora, torniamo al discorso
era stato il migliore fino a quel momento Bastoni, Bastoni è stato
le squadre migliori d'Italia in questo momento hanno avuto il problema dell'allenatore, perché Juve, Inter e Milan, nelle squadre più blasonate, hanno problemi con l'allenatore. Probabilmente, forse, per quegli ambienti gli allenatori non riescono, da un punto di vista delle capacità trasmissive, a trasmettere quel discorso di emotività positiva che gli fa arrivare a
degli... Quindi tu dai delle colpe a Inzaghi, mi sembra di capire.
Non è un brutto ragionamento il tuo, ci sta.
Ascoltami, le squadre
perché,
che stanno perché meglio...
Il limite di incassare 3 gol dal 2-0, certo, non può passare inosservato. Però ecco, io dico soltanto che cioè Marotta è andato a trovare Inzaghi adesso da piano, insomma, c'è stato un summit e qualcosa, insomma, se si rimette a posto il registro del motore, secondo me si ritorna su certi livelli che sono stratosferici, però sono d'accordo che questi segnali non vanno ignorati, sono d'accordo.
Cioè, non vanno ignorati.
Le squadre migliori in questo momento sono Atalanta e Napoli, Le squadre migliori da un punto di vista di problematiche.
L'Atalanta ritorna con tutta la formazione vera contro l'Udinese.
No, le squadre migliori sono, e anche il discorso delle partite, anche domenica scorsa, pensavamo che a Firenze potesse esserci una prova di fuoco per il Napoli e l'ha superata in maniera molto brillante.
Quindi tu intravedi qualche scricchiolio in casa Inter, mi sembra insomma di capire, dai.
Io intravedo qualche scricchiolio, allora potrebbe portare anche a delle clamorose a fine anno.
Cioè quale? Mandano via Inzaghi?
Braglia, stai dilagando però.
Davvero?
Adesso,
cioè, secondo te cambia l'allenatore?
Non hai mezze misure.
Non è per l'amor del cielo, secondo me l'Inter arriva in finale.
Dici Diego Motta non c'ha più in mano la squadra, ha buttato la spugna, dice il prossimo anno Inzaghi se ne va via.
Il mio parere su quello che
ma
sto
certo,
vedendo.
No,
nel calcio può succedere di tutto,
ma
a me
fa impazzire quando
però
sei giornata.
Dai, vediamo. Orlando non mi sembrava essere molto
Orlando,
d'accordo,
no,
Massimo.
No.
Dai ragazzi, ora sono con una partita in meno.
L'ha messo nel banco degli imputati.
Proprio
ha
licenziato Inzaghi.
Questo è chiaro. Insomma.
Braglia ha licenziato Inzaghi.
Simone, che spesso ci azzecca, però devo dire la verità. No. Non mi sembra che
un po' troppo severo nei confronti di Inzaghi. Mi sembra
in questo momento possa rischiare
per una partita. Ma come avevamo detto che aveva ritrovato la solidità? Tutto
appunto. Sei all'Inter e se perdi 3 partite di fila, allora sì.
Vabbè, c'è un messaggio per il direttore De Paola, dice: avrei preferito Sarri al Milan, mi accontento però di Conceição perché ci ha evitato la tragedia sportiva di riavere nuovamente sulla nostra panchina il distruttore di calcio livornese. Hai capito, Paolo? Non so con chi ce l'ha, spiegaglielo tu.
È d'accordo con me.
È d'accordo con te. D'accordo con te. Ma torna Max, voi no, vedrete no, che torna.
Almeno una panchina importante è stata salvata.
Vabbè, c'è un messaggio, caro Braglia, che ci scrivono che sei un po' troppo severo nei confronti di Inzaghi.
Ma no, ma per amor del cielo, è una considerazione che faccio alla luce di eventuali risultati negativi.
Ma questo è fatto il risultato.
Che l'Inter arriva in finale di Champions League. Se però non vince la finale,
hai detto Juve Inter,
ragazzi.
Tu avevi dichiarato
Juve Inter, è vero?
Juve Inter.
Ci abbiamo registrato Simone. Tutto.
Sì.
È ma vero.
C'è la data, eh? Sì, gennaio, sì. Ragazzi, segnatela.
Sì, sì, no, ma l'aveva detto De Paola, l'aveva detto. No, è vero.
Ma non è che mi tiro indietro da quello.
No, per carità, ma tutto può
però
succedere.
Però aveva anche detto Napoli campione d'Italia.
Sì, e il Milan vinceva la Supercoppa. Questo l'ha detto.
Sì, no.
Con l'arrivo di Conceição. Vabbè,
so
vediamo,
se sia il fattore C di Conceição di Braga insieme. Vabbè, oppure
vediamo.
Non so.
Allora, siamo in chiusura. Voglio salutare del direttore De Paola. Buon fine settimana, Paolo. Ci sentiamo presto. A lunedì con l'editoriale. Poi Massimo Orlando. Ciao, Massimo.
Ciao Massimone.
Buon weekend.
Anche a te. Braglia, Lazio Como, come finisce?
Lazio Como?
Sì.
Vince il Como.
Quanto?
1-0.
Torino-Juve
1-1.
Bologna-Roma
2-0 per la Roma.
Ok,
bravo.
Bene.
Sei in grande forma,
caro Simone. Sei in grande forma. Ci vediamo, ci sentiamo martedì. A presto,
buon
fine settimana.
Ciao, Simone.
Allora, break per noi. Ci prendiamo una pausa, poi torniamo perché abbiamo da recuperare un po' anche un contributo. Tra poco.